Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantanni sono senza un soccino, hanno scioccato.
I'm becoming with Fred Film Radio, Marco Mamaragan.
Fred, the Festival Experience. In 23 languages.
Mercoledì 20 maggio, buongiorno, inizia The Soup of the Day in diretta da Roma. Chiara Nicoletti.
Yay!
Angela Prudenzi.
Wow!
E da Londra Federico Spoletti, pronti per tenervi compagnia per circa un'ora sul, come sempre, nel nostro spazio su Fred Film Radio e sul canale italiano che si chiama appunto The Soup of the Day. Cominciamo come ogni giorno, direi, festeggiando qualcuno, perché ci piace anche questa cosa dei compleanni, ci diverte, no? Oggi è il compleanno di un grande regista italiano che si chiama Gabriele Muccino, che intanto è uno dei pochi che è andato a lavorare anche negli Stati Uniti, che non è più una cosa facile, no? O no?
Sì, non è facilissimo.
Chi sono gli altri? Gli altri di adesso che lavorano anche negli Stati Uniti, a parte Guadagnino e vabbè, e poi Sorrentino Guadagnino. E Muccino.
Sollima,
esatto. Sollima però ci rovina, perché io stavo per dire bisogna avere il cognome Ignino, e invece anche Sollima è andato alla... Vabbè, oltre al compleanno di Gabriele Muccino, il cui ultimo film l'abbiamo visto, se avete avuto il tempo di andare in sala prima che chiudesse, proprio pochi giorni prima del lockdown.
Mi stava andando anche molto bene, che era Gli anni più belli.
Gli anni più belli, dove abbiamo anche un bellissimo Perché sì, perché no, dove Angela Prudenzi intervista due critici, uno a favore, uno contro, per cui vi invitiamo ad andare ad ascoltare quella specie di faccia a faccia così tra due critici. E anche il compleanno di Diego Abatantuono, a proposito di italiani conosciuti nel mondo del cinema.
Il grande Diegone,
esatto. Che cosa sta facendo? Insomma, televisione forse?
Beh, ma lavora in continuazione in tantissime commedie italiane, dai, non perde, non c'è anno in cui non ci sia un film con Diego Abatantuono, anche se però per me l'immagine iconica di Diego Abatantuono è quella di quando fa il fornaio e vende il pane alla moglie di Fantozzi. Insomma, adesso io qua non posso riprodurre il suono, però chi conosce il cinema e chiama Fantozzi, insomma, sa benissimo a cosa mi riferisco. Mi fa troppo ridere l'idea di lui che vende lo sfilatino.
Non sei da eccezionale, veramente, neanche io lo so.
No, io sono da quella cosa là.
Beh, perché è un po' più, perché la Prudenzi è raffinata anche, no? Perché insomma beh, insomma, un po' più raffinata dell'eccezionale, veramente, no? Insomma, un pochino.
Siamo là.
Ma aveva nominato il fornaio di Fantozzi.
Sì, no, in effetti.
Comunque, ricordiamo che Diego Abatantuono è arrivato comunque all'attenzione internazionale perché era nel cast di Mediterraneo, che era il film di Salvatore, che ha vinto il premio Oscar
nel
92 come miglior film straniero. Quindi un'occhiata al di fuori dell'Italia ce l'ha data.
Il 20 maggio era nato anche James Stewart, grandissimo attore hollywoodiano.
Eh beh sì, qui siamo a un altro livello, non me le voglia Diego Abatantuono, ma insomma, attore che ha attraversato qualsiasi genere e lavorato con i più grandi registi che veramente siano mai apparsi sulla scena del cinema classico. L'abbiamo ricordato più volte, Frank Capra, Mr. Smith va a Washington, poi tutte quelle fantastiche commedie come Scandalo a Filadelfia, e poi i thriller di Hitchcock, no? Nodo alla gola, La finestra sul cortile, La donna che visse due volte, insomma, il mio film numero uno, La donna che visse due volte. E poi ha lavorato con Billy Wilder, con Anthony Mann, con George Cukor, John Ford, insomma, è una di quelle le prime 10 stelle di Hollywood, sì, sicuramente.
Che ha avuto un sacco di nomination per gli Oscar, ma non ne ha mai vinto uno, credibile.
Ne ha 22.
Ah, sì?
22.
Sì, sì, allora,
vabbè,
ah,
nel 1985 gli è stato dato l'Oscar alla carriera, poi ha vinto un film nel 1941. Devo ricordarmi per quale film lo ha vinto. Ecco, per Scandalo a Filadelfia, proprio. Ecco.
Ah, allora vedi che sì, dico delle. Insomma, è meglio che stia zitto perché dico cose sbagliate. Vabbè, mi sembrava di ricordare che non avevo, no, vabbè.
Io lo avevo adorato in un film con Kim Novak, Una strega in paradiso. Lo so che sicuramente è probabilmente un film minore, però
ma quale minore? Ma non lo dire neanche per sogno.
Vabbè, però proprio sai quelle cose da piccola che ce l'ho avanti agli occhi ancora adesso, quelle cose che ti rimangono impresse strane.
Il 20 maggio però ci sono state anche delle premiere nella storia del cinema. Ovviamente lo sappiamo che questo sarebbe il mese di Cannes, per cui sono legate sempre al Festival di Cannes. Una che nel 1966 per Un uomo e una donna di Claude Lelouch.
Sono pronta, vado. La 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 la.
Io non ci provo nemmeno. No,
io ci ho provato, ma era meglio se non provavo. Per cui nel 1966 premiere a Cannes di Un uomo e una donna, sempre nello stesso anno anche di Signore e signori di Pietro Germi, che entrambi hanno avuto il gran premio della giuria, esatto. Mentre nel 1960, 6 anni prima, sempre a Cannes, la Palma d'Oro è andata a
La dolce vita.
Esatto.
Film di cui parleremo nello spazio TV, perché insomma un compleanno come questo andava celebrato, e lo celebriamo nel nostro spazio TV consigliandolo come film da vedere.
Ok,
bruttissima la Prudenzi.
E anche vorrei dire che forse dovremmo dire che purtroppo è mancato un grandissimo attore francese, che è Michel Piccoli, vero?
Sì, Michel Piccoli, yeah. Vabbè, cosa dire, insomma, anche lui è un grandissimo, insomma, basta ricordare i film che ha girato con Godard, con Ferreri, vabbè, poi con i più grandi.
Ma con tutti,
l'ultima
sì, con
grande interpretazione, sicuramente quella Nanni Moretti, Abbiamo Papa, ma insomma, indimenticabile negli abiti del Papa.
Ma poi lui ha lavorato per tantissimo tempo anche con Chabrol, mi ricordo che anche in qualche film di Chabrol.
Certo,
Scola,
certo,
tantissimi.
Ecco. Adesso può partire il ricordo personale?
Vai.
Ecco, allora, a parte il ricordo personale, nei lontani anni 90 lavoravo al Festival di Pesaro e facemmo una retrospettiva dedicata a Marco Ferreri, e come ospite arrivò anche Michel Piccoli. Era arrivato a Roma un paio di giorni prima di partire per Pesaro, quindi mi hanno detto, vabbè, vai tu, sei francese, vai a incontrarlo, tieni in compagnia, vedi se gli serve qualcosa. E io sono andata in albergo e mi sono trovata di fronte a un signore vero, persona adorabile, per cui ho passato alla fine una serata con lui, perché era da solo. E, insomma, sono quelle cose che non si dimenticano, ma per lo spessore umano, modestissimo, io che tremavo come una foglia, perché insomma, voglio dire, ti trovi di fronte a Michel Piccoli, insomma, un certo effetto lo fa, e invece insomma sembravo io la star accanto a lui, perché era cortese, gentile.
Tanti dei grandi in realtà sono umili, no?
Vero.
Molte volte.
Sì.
Allora, vorrei ricordare che oggi abbiamo vari ospiti, svariati, insomma, sicuramente ricordiamo che come ogni mercoledì c'è Mauro Gervasini che ci parla del nuovo numero di Film TV, però parleremo anche di un film che è disponibile da oggi su Cili, che si chiama Istmo, e il protagonista, nonché coautore, co-sceneggiatore, Michele Venitucci sarà con noi fra un po', mentre chiudiamo questo primo intervento ricordandovi che anche il compleanno di Cher, chissà quanti anni ha Cher, ufficialmente c'è scritto 70,
non ha età
perché
non si contano gli anni di una signora,
con la regina Elisabetta ci atterrerà tutti.
Cher meravigliosa, che ricordiamo anche per quanto riguarda il cinema, sicuramente in Stregata dalla Luna, vero? Ha fatto poi altre cose,
anche nel Ritorno, Mamma mia la vendetta 2.
Infatti, tra l'altro ha anche inciso un album sulle canzoni, con le canzoni degli ABBA, cioè non si ferma mai. Non si ferma mai.
Ma scherziamo, no. Cher che canta Fernando. Fernando in duetto con Andy Garcia è una roba che è in duetto, che gli dedica Fernando. Ecco, è l'unica ragione per un sequel di Mamma Mia.
Vabbè, soprattutto nel film, il momento, uno dei momenti più divertenti del film è proprio quello quando lei dice Fernando, no? Vabbè. A proposito di Cher, apriamo il nostro appuntamento con una canzone di Cher che non è Fernando, ma insomma non importa. Strong Enough di Cher, canzone che ha 20 anni e però sembra, devo dire, ancora un po' attuale, un po' di workout per iniziare la nostra mattinata. E vorrei approfittare, non so se anche le mie colleghe sono d'accordo, per salutare un po' gli amici che ci ascoltano, perché ci fa molto piacere sapere che molti che abitualmente poi non ascolterebbero Fred, perché magari non sono così legati al mondo del cinema o appassionati del mondo dei festival del cinema indipendente come noi, che però si sono avvicinati e ci ascoltano adesso, devo dire, con rigore quotidianamente, soprattutto nel morning show, quindi durante Soup of the Day. Quindi io vorrei salutare dei miei amici udinesi che non nomino, e direi di salutare un po' tutti gli amici in generale, no? Tanto loro capiscono.
Ma io saluto e nomino tu, no? Anche okay. Invece, perché io voglio salutare il mio amico Max che ci segue. Ciao Max, è un giovane talentuoso produttore. Sì, è giovane talentuoso produttore, scusa.
Okay,
posso?
Okay, certo.
L'ho salutato.
Va bene, lo salutiamo anche noi, Max. Allora, Max. Nicoletti, tu hai qualcuno da salutare in particolare?
La mamma.
Salutiamo la signora Anna, allora, anche, e cerchiamo un attimo di fare quello che dovremmo fare in questo spazio, cioè informarvi. E in particolare vorrei che la Nicoletti, appunto, parlasse della lettera degli addetti stampa di cui mi raccontava prima.
Eh sì, la lettera degli addetti stampa, perché spesso si parla tanto di lavoratori dello spettacolo, della stampa, dei registi, delle maestranze, se ne è parlato nei giorni precedenti, ne abbiamo parlato anche noi, però diciamo senza voce, paradossalmente, sono rimasti gli uffici stampa, coloro i quali sono il collegamento tra noi e i registi e i film, quelli che ci portano all'attenzione, i film, l'esistenza dei film, aiutano, ecco, un film a farsi conoscere. E quindi gli uffici stampa di cinema si sono riuniti e hanno fatto una lettera per farsi sentire e per chiedere di non essere dimenticati, soprattutto nelle possibili manovre di governo e di aiuti allo spettacolo. Ecco, ci sono anche loro, è stata firmata da più o meno tutti, non so se avete controllato, mi pare che non manchi nessuno, quasi nessuno tra appunto i nostri colleghi, amici, uffici stampa, e quindi speriamo, ecco, che questa lettera, anche attraverso la nostra divulgazione, venga presa in considerazione.
Sì, spesso forse non soprattutto chi non è nel settore non si rende conto dell'importanza di ruoli professionali come quello degli uffici stampa, no? Soprattutto in un mondo dove, se non escono le notizie e se non si promuove l'uscita di un film, tutto lo sforzo che è stato fatto prima in qualche modo viene vanificato, per cui è giusto che anche queste siano professionalità che vengono riconosciute.
Esatto.
Sono d'accordissimo con te.
Va bene, ci ascoltiamo una canzone. Vi ricordo che ci sarà Michele Venitucci con noi fra poco, e poi più tardi anche Gervasini. Musica. È uscito un comunicato che riguarda la European Film Academy, ovvero gli Oscar europei, che hanno comunicato appunto che ci sarà un nuovo direttore che gestisce questa organizzazione dal 2021, vero Chiara?
Eh sì, è il nostro caro amico, lo possiamo dire, visto che lo intervistiamo e incontriamo tutti gli anni, Matthijs Butternoll, anche direttore dell'IFM, il mercato di Berlino, che adesso assume anche la direzione appunto dell'EFA. Quindi complimenti, bravo Matthijs.
Da oggi è disponibile sulle piattaforme, in particolare su Cilis, dico bene, un film che si chiama Istmo, che è anche scritto, non solo interpretato, da Michele Venitucci, che abbiamo raggiunto al telefono questa mattina. Buongiorno, ciao Michele.
Buongiorno a voi.
Ciao, grazie per essere intanto esserti reso disponibile. Siamo ovviamente tutti tre qui per te. Ci sono anche Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Devo dire che è un film che mi sembra molto attuale per un certo punto di vista, però darei la parola a Chiara che inizia, o ad Angela, e poi andiamo avanti un po', insomma ci passiamo un po' la palla.
Eh sì, attuale, perché non so se intanto poi Michele ci vuole aiutare a raccontare il film agli ascoltatori, però ecco, si parla di un traduttore che lavora da casa e che non ha molto, diciamo così, piacere a uscire fuori, ecco. È un inno alla, invece a viverla questa vita, a uscire o fuori, e piuttosto che guardare tutto da quattro mura. Ecco, come nasce, come ci hai lavorato, ecco, e se ci aiuti a raccontarlo un po' meglio.
Sì, allora, infatti Orlando, che è il nome del protagonista, del personaggio che interpreto, è proprio uno che si è messo in quarantena autoindotta, no? In qualche modo. E ovviamente quando abbiamo scritto e pensato al soggetto insieme al regista Carlo Finizzi, anzi, il soggetto nasce da un suo spunto in particolare, non assolutamente prevedevamo quello che poi ci è capitato, questa esperienza drammatica collettiva che ci ha travolto, però avevamo fatto una riflessione nata proprio da chiacchierate, no? In casa, come fanno i buoni amici con un bicchiere di vino, sulla tematica delle relazioni, dell'esperienza con l'altro, e di quanto in qualche modo questa nuova socialità attraverso la rete avesse alterato questa relazione fisica. Infatti il film in qualche modo non vuole parlare della tematica dei social o giudicarla. Ci sembrava un tema anche difficile da affrontare, ma soprattutto non volevamo giudicarlo, perché entrambi siamo anche attratti da questi nuovi linguaggi, ma è più che altro soffermarci su questo autoisolamento inconscio che ha il personaggio, che secondo noi è un po' un qualcosa che può rappresentare tutti quanti noi. Lui lavora appunto da casa facendo il traduttore, quindi ha un lavoro che si può fare da casa, adesso c'è lo smart working che magari può aiutare anche, però allo stesso tempo ha una sorta di menù, ecco, per ordinare il cibo, per ordinare in maniera compulsiva vari oggetti come si fa oggi con Amazon, e per ordinare addirittura incontri, donne. Quindi c'è una facilità al consumo senza bisogno di relazionarsi e di affrontare l'altro, di fare un'esperienza vera, empirica. E infatti il personaggio di Orlando alla fine ha anche paura di andare fuori, spia la gente, si mette delle barriere per in qualche modo l'incapacità di poter essere visto. Lui lì si permette la libertà anche osando, mettendosi delle vestaglie floreali, ha un look molto esotico, ma in realtà anche quella è una sorta di metafora, cioè lui si permette di essere quello che non riuscirebbe a essere nella vita, e questa è anche una tematica dei social, di tutto ciò che ha un filtro che ci permette di in realtà dare un'immagine di noi che non è reale, anche della nostra gioia, della nostra felicità, dei nostri successi, e noi iniziamo a percepirci in questa maniera, anche di sapere dell'altro. A volte è più facile guardare una foto o registrare un messaggio che fare una chiamata, che citofonare a qualcuno. Una cosa che ci connette immediatamente con tante persone, magari ce le ricorda continuamente, però che ci disconnette dalla relazione, quella vera. Quindi questa cosa secondo me stava già avvenendo rispetto a quella che è avvenuta adesso. L'empatia che si può creare per lo spettatore in questo momento può essere più efficace, perché c'è stato un isolamento globale, e quindi una sorta di riflessione comune rispetto al fuori e al dentro. E concludo dicendo che cosa è venuta fuori da un'esperienza drammatica come questa, che alla fine le cose semplici ci hanno sostenuto, e quindi la libertà, no, è sempre vedere oltre il proprio confine, oltre il proprio balcone, può abitare anche dentro di noi, però è un connubio tra il fuori e il dentro, c'è sempre un equilibrio, uno non può sentirsi libero soltanto guardando le cose da dentro o guardando le cose da casa propria, ma l'incontro anche con l'altro che ci rende liberi veramente.
Ed incontri con l'altro, il tuo personaggio Orlando fatica ad averne, insomma, infatti non solo si finge quello che non è, no? Cioè una persona estremamente libera che sta benissimo con la propria fisicità, e che significa anche sessualità, non voglio anticipare troppo, insomma, qual è il gioco che fa per farsi avere un sacco di like per le foto che pubblica, però arrivata al dunque nelle sue vere relazioni è un disastro, no? Non riesce a stabilire un vero rapporto d'amore, no? Ha delle sostituzioni che sono quanto di meno empatico si possa pensare.
Esattamente, infatti noi abbiamo, come dire, unito due cose, due generazioni, la generazione, quella mia, del regista, di Carlo Finizzi, che è quella a cavallo tra l'analogico e il digitale, come si dice, e la generazione di ragazzi più giovani. Quindi nella mia generazione c'è una sorta di edonismo che non riguarda più gli attori, no? C'è un modo di specchiarsi attraverso un telefono e un'app, un social, e quindi mostrare la propria fisicità, di ostentare. Ecco, a Orlando abbiamo prestato questa sorta di sensualità, questa maniera di allenarsi in casa, di guardarsi, di farsi le maschere, di provare a essere altezzoso e coraggioso, e però abbiamo prestato anche questa incapacità poi che hanno i ragazzi più giovani di veramente relazionarsi nella loro intimità, proprio perché riescono a osare e a fare magari anche ad avere delle relazioni erotiche online, e poi nel concreto non riescono quasi a toccarsi. E questa è stata una sorta di ricerca che abbiamo fatto, di testimonianze raccolte, quindi anche da persone vicine. Io ho un nipote molto più giovane di me che mi ha raccontato anche questi fatti, cioè che loro riescono in qualche modo a essere anche impertinenti nelle conversazioni attraverso un filtro, e poi non riescono ad essere intimi quando si incontrano. Quindi abbiamo provato a prestare queste due cose ad Orlando, e Orlando si osa sapendo che lì lo può fare, ma è convinto di poterlo fare, si autoconvince, come è convinto di non essere solo, recluso. E tutti i personaggi costruiti attorno, reali o non reali, grotteschi o realistici, in qualche modo sono una sorta di coscienza che completano il puzzle, e che gli danno la possibilità di dei segnali per capire che cosa non va, che nasce tutto dal proprio disordine, dal proprio malessere, e dall'incapacità di viversi un'esperienza. C'è un bellissimo monologo interpretato dalla bravissima Antonia San Juan, l'attrice spagnola famosa per il film di Almodovar, che parla proprio dell'esperienza di andare in una sala cinematografica.
Infatti proprio di questo, scusa Michele se ti interrompo, perché proprio di questo volevamo parlare, però ci ascoltiamo un disco velocemente, il tempo di un disco, e poi continuiamo a parlare insieme a Michele Venitucci di Istmo, il film che è disponibile da oggi su Chili. A fra poco. Questa mattina stiamo parlando con Michele Venitucci, che è il protagonista, e anche, peraltro, Michele, tu hai fatto tanto teatro, hai fatto tanto cinema, televisione, hai vinto peraltro il Pardo come miglior attore qualche anno fa ormai al Festival di Locarno, mi ricordo, però questa volta sei anche autore. Cioè, è la prima volta che scrivi o hai già un passato anche come sceneggiatore, co-sceneggiatore?
Allora, guarda, permettimi di fare una piccola parentesi, visto che sì, mi hai dato questa sorta di assist parlando di Locarno. In questi giorni è venuto a mancare un gigante del cinema mondiale, che è Michel Piccoli, e quell'anno io ebbi l'onore di condividere un premio con lui, perché vinsi ex aequo a Michel Piccoli il Pardo d'Argento a Locarno.
E quindi è ancora più un onore, devo dire, perché essere...
Fa un grandissimo onore, è un piccolissimo, brevissimo aneddoto che ti racconto, che lui mi fece parlare per primo, già questo, e poi ero contentissimo, ovviamente, alla fine del mio discorso lui disse: l'entusiasmo del mio giovane collega è contagioso e fa sentire giovane anche me, e lo ringrazio per questo. Beh, questo lo ricordo, quindi porterò per tutta la vita l'eleganza e la sobrietà di quell'artista, per me sono un riferimento. Detto questo, sì, lo saluto, ecco, buon viaggio Michel. Sì, la prima volta che sono autore di una sceneggiatura, ho abbozzato dei soggetti, ho sempre amato la scrittura, ma ho sempre avuto paura di osare. Questa è stata un'occasione, Carlo aveva già delle esperienze, perché poi scrivere un soggetto è come scrivere una paginetta di una storia, invece sceneggiarlo hai bisogno di affrontare i dialoghi, questa verità, e c'è stata un'ottima intesa tra me e lui, molto proficua, ed è stato un bellissimo viaggio che spero non si fermi qui, anzi sicuramente è un seme messo che porterà, spero, dei buoni frutti, ma comunque la pianta crescerà.
Okay. Prima hai accennato a un momento del film che io ho molto amato, devo dire, una Skype call con Antonia, dove adesso, senza fare spoiling perché non possiamo, però insomma in quell'occasione ci sono due temi importanti, per me due, forse per il pubblico uno, per me due, perché essendo anche coinvolto dal mondo della traduzione ho trovato quel dialogo molto significativo, perché a un certo punto Antonia, che diciamo è la colei che fa lavorare Orlando, dice: tu sei bravissimo nella traduzione, c'è una perfezione, correttezza linguistica, formalmente è perfetta, però la tua è una traduzione distaccata, fredda, perché insomma gli dà le ragioni perché adesso non voglio dirle, perché sennò anticipiamo. E io ho pensato: questo tranche la userò quando con i traduttori discuterò sull'importanza della buona traduzione, perché quello è un punto importante, secondo me, per chi fa questo lavoro, no? Vuole trasferire a qualcun altro, in questo caso un film, la comprensione, la percezione di un film. E l'altra cosa, ovviamente, è questa, che è un po' una dichiarazione d'amore per la sala, no? Perché Antonio gli chiede: ma tu vai al cinema? E Orlando dice: ma no, guardo però le serie TV. E allora lei gli dice: no, ma quando tu vai, si va al cinema, intanto ti vesti per andare al cinema, cammini verso il cinema, tocchi la poltrona, ci può essere più gente, meno gente, cioè è tutta un'altra esperienza. E in un momento in cui si parla molto della differenza fra vedere un film sulla piattaforma oppure andare al cinema, ho trovato molto molto significativo, ecco. Non so se vuoi aggiungere, mi piacerebbe che tu aggiungessi qualcosa su questo punto.
No, ti ringrazio, perché quella è anche una delle mie scene preferite, e in quella scena c'è proprio il perfetto connubio tra me e il regista, perché lui è un linguista, lui ha lavorato in lingue e quindi è anche un traduttore e ha a che fare anche con la sua vita. Io sono un grande appassionato di cinema e abbiamo unito questi due, appassionato della sala, cioè oltre, abbiamo unito questi due mondi. E ecco, sì, quella è una chiave anche che racconta proprio anche il mio personaggio. Trovo quella scena bellissima, perché in quella scena entrambi non facciamo nulla, Antonia ha la parola, io l'ascolto, e non ci siamo mai incontrati, eppure ha una potenza di ascolto e di parole che a volte è superiore a tantissime scene più dinamiche. Questo mi ha fatto riflettere molto anche guardandola, eravamo lì. Comunque, per quanto riguarda, è proprio il tema, la tematica del film, la tematica di Orlando, viversi una cosa attraversandola con il corpo, con tutti i sensi, diventa un'esperienza immagazzinata vera, e quindi raggiunge una memoria più profonda. Il distacco e la distrazione che ti dà poi l'isolamento ti porta solo a te stesso e a non avviverti e a non attivare tutti i sensi. Allora, l'esperienza del cinema sarà e resterà innanzitutto sempre un'esperienza collettiva, e in un momento come questo io credo che è venuta fuori una verità, cioè noi non possiamo fare nulla senza la collettività, la reciprocità è necessaria, anche l'idea di prendersi cura dell'altro, e l'altro si debba prendere cura di te per guarire, per riuscire a superare questa cosa, è l'esempio più importante. Quindi, al di là di fare delle critiche in questo momento, noi dovremmo capire da che cosa possiamo imparare, partendo dalla collettività. e quindi l'esperienza collettiva ha un senso. Poi la sala ti porta ad avere un'attenzione, tu stai due ore, e anche delle pretese, tu stai due ore seduto su una poltrona condividendo appunto dei rumori, degli odori, la scomodità, e la dedichi a quell'opera. In casa su un piccolo schermo hai tante distrazioni, perché puoi stoppare, puoi vedere, certo, puoi accendere il telefono, rispondere al telefono, ti cucini qualcosa, quindi perdi molto rispetto a questa relazione, e fai riferimento sempre solo a te e al tuo micromondo in cui sei protetto, e quindi cambia, altera moltissimo. Chiaramente alcuni film, anche come questo piccolo nostro, può essere anche un'occasione, perché la sala era anche viziata poi da dinamiche distributive che magari non facevano arrivare proprio alla luce un film piccolo, avrebbe avuto una distribuzione irrisoria. Invece bisogna fare una selezione anche naturale e dare l'opportunità magari a progetti più piccoli, ad autori nuovi, giovani, di potersi esprimere. Anche questo è il nostro obiettivo, e magari delle piattaforme possono superare delle regole distributive e riuscire a restare, a dare visibilità a piccoli progetti, e magari unire le due cose, fare la sala e poi l'uscita in streaming, perché non possiamo in qualche modo non tornare indietro a qualcosa che stava già avvenendo, e questo tempo lo sta anticipando.
Infatti.
Però è una metafora sicuramente sì, singolare, e in quel monologo c'è tutta la spiegazione di quello che noi volevamo raccontare. Poi lascerò allo spettatore, come è stato per te, il momento di empatizzare con quella descrizione, però lì c'è esattamente il senso del film.
Grazie Michele, sei stato, come dire, cioè, ci hai introdotto a questo film con grande slancio, e spero che i nostri ascoltatori vogliano vederlo al più presto. Lo consiglio anche io, insomma. Tra l'altro all'interno c'è anche un piccolo omaggio a un grande film italiano del passato, che ieri, oggi e domani, non dirò cosa, lo dovete scoprire guardando il film, e ci vediamo, ci sentiamo ancora tra poco qua per The Soup of the
Infatti.
Day. Grazie Michele Venitucci.
Ricordiamo che il film è disponibile su Cili da oggi, è un film da vedere che vi farà ragionare, ma vi farà anche sorridere, perché si sorride anche molto. Io concludo dicendo questo, che non era pianificato, adesso sono un po' preoccupato, che ho ordinato un green screen su Amazon che è arrivato oggi, ecco, non dico altro, non spiego, però devo dire e non volevo fare esattamente quello che fa Orlando, comunque insomma per il momento non l'ho aperto. Vabbè, grazie ancora a Michele Venitucci, in bocca al lupo per tutto, e a presto, insomma, ci sentiremo sicuramente in altre occasioni. Ciao Michele, buona giornata.
Dalla musica anche. Ciao, grazie, ciao.
E come ogni mercoledì puntuale arriva Mauro Gervasini per parlarci del nuovo numero di Film TV. Buongiorno Mauro.
Buongiorno a tutti, eccoci.
Allora, non so se vuole partire Chiara o se vuoi partire tu per raccontarci un po' cosa ci sarà su questo, cosa c'è su questo nuovo numero. Sappiamo che la copertina ci mostra due grandi del cinema italiano.
Sì. Sì, abbiamo voluto fare un omaggio a Bud Spencer e Terence Hill, perché lo chiamavano Trinità, compie 50 anni, è uscito nel 1970 e quindi insomma ci faceva piacere ricordarlo con una copertina disegnata e naturalmente il dono della locandina a centropagina di Lo chiamavano Trinità. Però abbiamo fatto anche un servizio che ripercorre la carriera dei due, che hanno fatto 17 film assieme, 16 più uno, perché in realtà poi ce n'è uno, il primo, dove non si sono mai incontrati, però insomma alla fine sono 17 quelli che li vedono assieme, quindi un numero molto popolare, ecco, questo è un pochettino il Film TV di questa settimana.
Veramente quasi un genere a parte, no? Io ricordo di essere stata tempo fa alla mostra in onore di Carlo Pedersoli a secolo Bud Spencer a Napoli, al Palazzo Reale, e ho scoperto che proprio al di là di quello che conoscevo c'è addirittura un festival dedicato a, o c'era addirittura,
no,
un festival
ancora
dedicato a Bud Spencer e Terence Hill.
No, è fantastico, c'è un festival dedicato, l'ho scoperto anch'io proprio facendo questo servizio e preparando questo servizio, a Masone, che è in provincia di Genova, c'è un festival dove praticamente fanno vedere a rotazione i loro film e dove si mangia rigorosamente salsicce e fagioli, che è quello che mangia che mangiano Trinità e bambino nel film, quindi insomma c'è anche un corrispettivo gastronomico.
Scusa, ma lo fanno annualmente?
Gastronomico forte. No, credo ogni due anni, credo ogni due anni, però su questo dovremmo indagare. Sicuramente esiste il festival, quindi è comunque un'occasione, credo che sia organizzato specificamente per i fan club. Ce ne sono alcuni fortissimi, soprattutto in Germania, perché Terence Hill è per metà tedesco ed è cresciuto in Sassonia. Su YouTube c'è questa partecipazione dei due a una trasmissione tedesca che fa molto ridere, perché naturalmente Terence Hill parla nella sua lingua letteralmente madre, perché era sua mamma che era tedesca, e invece Bud Spencer parla in inglese, che è con il traduttore, che dico, ma non poteva parlare in italiano a quel punto, lo traducevano in tedesco, no, è verso, quindi viene fuori un casino e nessuno parla in italiano. Abbastanza divertente questa cosa.
Potremmo proporre una media partnership, cosa ne pensi, Nicoletti?
Ah, mi piace tantissimo questa idea, già stavo immaginando questa scena come il festival di Locarno, in cui parlano un sacco di lingue ogni volta, e quindi sì, io mi sento che ce la possiamo fare.
Salsicce e fagioli.
Poi ci sono un sacco di gadget, vignette, ritratti, le ripeto, loro un mondo che immagino avrete esplorato nel numero di film TV. 50 anni, mamma mia.
Sì, no, beh, bisogna anche capire che sono stati un mondo dal punto di vista cinematografico, poetico, attoriale, dei generi, però sono stati anche un mondo tra virgolette industriale, perché alcuni dei loro film sono tuttora tra i film italiani che hanno incassato di più nel mondo, quindi in particolare il secondo Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità, che abbia un successo planetario, ma anche quelli non western, pensate a, che poi è il mio preferito, Altrimenti ci arrabbiamo, insomma.
Ah, bellissimo, mi era piaciuto molto.
Infatti anche il mio preferito. Ma anche quelli, diciamo, degli anni 80, che secondo me sono meno belli, tipo Chi trova un amico trova un tesoro, cioè comincia già un pochettino a sentirsi anche un po' la stanchezza della formula, che poi era sempre più o meno la stessa, però dal punto di vista degli incassi avevano sempre degli incassi pazzeschi, e la fortuna di questi film, quasi tutti, è che avevano una seconda vita nelle seconde visioni che c'erano all'epoca, in particolare nelle sale parrocchiali. Io mi ricordo la prima volta che ho visto Bud Spencer e Terence Hill è stato all'oratorio, loro hanno fatto un film che si intitola Porgi l'altra guancia, in cui fanno i frati, e non è un caso, perché comunque quel pubblico lì, i bambini, i ragazzini, era il loro pubblico di adozione, cioè quello che, al quale si rivolgevano, e avevano un successo, oggi lo chiameremo il segmento family, no? Quindi andavano a vederlo il papà, la mamma con i bambini, questo tipo di cinema, e quindi riempivano le sale.
Ma da esperto di cinema, critico cinematografico appunto, dovendo scrivere questo articolo e fare questo numero, qual è secondo te, secondo voi, il segreto, qual è stato il segreto di questo successo enorme? Non so se Fede voleva fare un'altra domanda,
no, no,
aveva qualche curiosità in più, ti ho interrotto.
Allora, direi prima di tutto la semplicità, la seconda cosa la sinergia tra i due, nel senso che i due si sono trovati effettivamente, e poi l'incontro con questa persona che era Enzo Barboni, che è il regista di Trinità, il quale prima di fare Trinità peraltro faceva un altro mestiere sempre nel cinema, perché era il direttore della fotografia mitico di Sergio Corbucci, che però ebbe l'idea di prendere questi due personaggi che avevano già fatto tre western spaghetti insieme, ma dove erano personaggi non brillanti, cioè erano soprattutto Tennessee giocava a fare un po' il franconero della situazione, cioè quello truce, no? Ecco, lui invece colse, diciamo, la potenzialità comica di questa coppia, uno grosso, alto, e l'altro invece magro e un po' seducente, con l'occhio azzurro un po' canagliesco, e ci costruì sopra un modello appunto di commedia e di comicità. Mettendo insieme queste cose è uscita una coppia che nel cinema italiano non ha avuto né prima né dopo, perché coppie comiche ce ne sono state tante e anche di grande successo al cinema, pensiamo a Franco Franchi che Cicci in Grassia, ma qui c'era l'elemento dell'action, dell'azione, del genere, diciamo, non soltanto comico, quindi il western piuttosto che l'avventura nella giungla, ai Caraibi, tutte le cose che hanno fatto. E quindi l'unione tra queste cose ha creato una sintesi che per ora appartiene solo a loro. Poi vantano, come la settimana enigmistica, numerosi tentativi di imitazione, però di Bud Spencer e Terence Hill ce ne sono stati solo due in realtà, e un po' la loro magia. Credo che si stessero anche particolarmente simpatici tra loro, perché naturalmente non basta poi essere, cioè ci voleva naturalmente anche una sintonia personale, se no non sarebbero riusciti a durare 16-17 film, come dicevamo, insomma.
Bene, quindi il nuovo numero di Film TV si parla, oltre alla locandina, si parla di questa coppia storica del cinema italiano, Terence Hill e Bud Spencer, e c'è qualcos'altro che vogliamo segnalare? No?
Guarda, ci tengo molto a segnalare una bellissima intervista che ha fatto Giulio San Giorgio ai due registi Damiano e Fabio di Innocenzo di Favolacce, perché vabbè, a me il film è piaciuto molto, ma ne abbiamo già accennato il film, ma dicono delle cose anche abbastanza inattese, o almeno per me, insomma, io mi aspettavo che fossero due, essendo trentenni, insomma, due cinefili accaniti, invece in realtà si scopre che sono abbastanza resti a fare bagni di cinema visioni come potrebbero essere state le mie, proprio perché tendono a mantenere, insomma, una sorta di preferiscono avere uno sguardo un po' primitivo, ancora, se mi passate il termine, vergine rispetto a tutta una serie di immaginari. E questa cosa è molto interessante, perché quindi alcune cose che noi li attacchiamo addosso come critici, in realtà loro non le conoscono, ecco, non le conoscono così bene come si presume. L'ho trovata un'intervista piuttosto interessante.
Ok, allora dobbiamo purtroppo chiudere qui, però prima abbiamo nominato, altrimenti ci arrabbiamo, io così ho sgarfato in archivio, ho trovato Dumbaghi degli Oliver Onions, che è scritta dai fratelli De Angelis, che era poi il brano portante della colonna sonora di Altrimenti ci arrabbiamo, quindi ci lasciamo ascoltando questo. Noi ci risentiamo ovviamente mercoledì prossimo, se Mauro ci sarà, spero di sì.
Assolutamente, sì, ci sentiamo.
Per cui, insomma, grazie ancora, vi invito tutti a comprare il nuovo numero di Film TV, e noi continuiamo appunto con la musica e poi nel nostro spazio del mattino su Fred Film Radio. Come with me for fun in my bucket. Ci ha già accennato qualcosa prima la nostra Angela Prudenzi in apertura riguardo alla televisione, ma sentiamo meglio di cosa si tratta. Arriva la nostra annunciatrice per segnalarci cosa guardare questa sera.
Beh, non potevo che segnalare La Dolce Vita, l'abbiamo detto prima, 1960, Palma d'Oro al Festival di Cannes, regia di Federico Fellini, con due sfolgoranti, Marcello Mastroianni e Anita Ekberg, uno più bello dell'altro. Il film in realtà in Italia era uscito il 5 febbraio del 1960, e pur raccontando una storia prettamente romana, cioè quella dolce vita o supposta dolce vita, perché in realtà vedendo il film di dolce c'è ben poco, quanto piuttosto di amaro, che si svolgeva a Roma, perché come sapete tra gli anni 50 e il 1965 arrivarono gli americani con le loro produzioni a Roma e si scatenò il finimondo. Fellini cosa fa? Ovviamente costruisce intorno a questo mito americano della Hollywood sul Tevere il proprio punto di vista, la sua dolce vita. Il film è talmente provocatorio e anche all'epoca giudicato scandaloso che per salvarsi pensarono bene di fare la prima non a Roma come sarebbe stato naturale, ma a Milano, e il film uscì al cinema Capitol. Successe di tutto, compreso il fatto che alcuni ben pensanti sputarono letteralmente, se dico letteralmente è così, in faccia a Fellini e a Mastroianni. Quindi immaginate che cosa può essere stato. Naturalmente questo scandalo fece in modo che il film diventasse il film da vedere, incassi stratosferici, insomma lo scandalo gli fece un favore. Però al di là dell'aspetto appunto più o meno scandaloso, il film apre gli anni 60 insieme all'avventura di cui abbiamo già parlato, ma anche a Rocco e i suoi fratelli, ponendo l'Italia tra le grandi cinematografie di quelle nouvelle vague che segneranno tutti gli anni 60. 90. L'altro film da vedere è più una curiosità, la 7D2345 Melissa P, tratto dal film che aveva venduto anche questo, un vero bestseller,
il libro
100 colpi di spazzola. Dietro la macchina da presa un giovanissimo guadagnino, scritturato da Francesca Neri, che all'epoca era ancora produttrice e che ci aveva visto lungo. Il film non è quello che può sembrare, anche qui parliamo di tensioni sessuali, di scambi, giochi erotici, insomma all'epoca il romanzo fu giudicato abbastanza vivace e scandaloso pure questo, ma in qualche modo Guadagnino fa già vedere quello che è, insomma, un regista che riesce sempre a regalare una eleganza alle proprie immagini e a inserire molto fuori racconto, perché Guadagnino ha questa capacità, cioè di lasciarti aperti degli spazi che sono oltre quello che vedi. Insomma, anche in questo primo film si vede già quello che diventerà.
Quindi se volete una scelta, andare sui classici, La dolce vita su Rai Movie alle 21:10, oppure Melissa P di Luca Guadagnino sulla 7D alle 23:45.
E naturalmente mi sono dimenticata, chi sono gli attori di Melissa P? Claudio Santamaria, Elio Germano e la debuttante Maria Valverde.
E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi e non so se abbiamo ancora qualche notizia da darvi, ma mi sembra di sì, perché dobbiamo parlare di, diciamolo tutti insieme, nastri d'argento. So, queste cose insieme non vengono tanto bene, non vedendosi, essendo così distanziati socialmente, internazionalmente. Che cosa ci racconta Angela dei nastri d'argento?
Beh, vi racconto che il sindacato giornalisti presieduto da Laura Delli Colli si sta dando molto da fare. Allora, intanto ha già annunciato il nastro d'argento dell'anno, che va a Volevo solo nascondermi di Giorgio Diritti. Film molto bello, purtroppo ritirato dalle sale quando è scoppiata la pandemia e le sale hanno chiuso. Però ci sono anche altre notizie che riguardano i nastri.
Eh sì, perché l'appuntamento per l'annuncio delle candidature sarà fatto in streaming ed è avverrà per la fine di maggio, quindi manca poco, ma alla fine di giugno la consegna dei nastri sarà con mascherina e distanziamento, ma live.
Quindi non virtuale, ma ci sarà una cerimonia reale.
Esatto, quindi sarà, diciamo, il passaggio, una consegna da fase 2/3. Ecco, avremo un attimo un momento diverso, ma un passo avanti rispetto a come al virtuale di cui ci eravamo dovuti accontentare prima.
Per esempio con i Davide Donatello. Va bene, chiudiamo qui il nostro appuntamento. Grazie a Chiara Nicoletti, grazie ad Angela Prudenzi, grazie ovviamente a Mauro Gervasini e anche a Michele Venitucci, che sono stati con noi in questa mattinata. Noi ritorniamo domani a partire dalle 10 e poi più volte nel corso della giornata, come sempre, per il morning show di Fred Film Radio, che si chiama appunto The Soup of the Day.
Fred. This is Natasha Signorovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja che Maria Animo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.